zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no, no, per vedere se la gente poi...
Parlo in nome dei milioni di esseri umani che vivono nei ghetti perché hanno la pelle nera
o perché sono di culture diverse, considerati poco più che animali. Soffro in nome degli indiani d'America che sono stati massacrati, schiacciati, umiliati e confinati per secoli in riserve così che non potessero aspirare ad alcun diritto. Parlo in nome di quanti hanno perso il lavoro in un sistema che è strutturalmente ingiusto e congiunturalmente in crisi, ridotti a percepire della vita solo il riflesso di quella dei più abbienti. Parlo in nome delle donne, del mondo intero, che soffrono sotto un sistema maschilista che le sfrutta. Parlo in nome delle madri dei nostri paesi impoveriti che vedono i loro bambini morire di malaria o di diarrea e che ignorano che esistono per salvarli dei mezzi semplici che la scienza delle multinazionali non offre loro, preferendo piuttosto investire nei laboratori cosmetici, nella chirurgia estetica a beneficio dei capricci di pochi uomini e donne il cui fascino è minacciato dagli eccessi di calorie nei pasti, così abbondanti e regolari da dare le vertigini a noi del Sahel. Parlo in nome degli artisti, poeti, pittori, scultori, musicisti, attori che vedono la propria arte prostituita per le alchimie dei businessmen dello spettacolo. Grido in nome dei giornalisti ridotti sia al silenzio che alla menzogna per sfuggire alla dura legge della disoccupazione. Protesto in nome degli atleti di tutto il mondo i cui muscoli sono sfruttati dai sistemi politici e dai moderni mercanti di schiavi.
J'étais au procès où les présumés accusés avaient pour nom le monde gibier.
Oggi abbiamo cominciato in maniera diversa dal solito, non c'è stato il solito editoriale di Ettore, al quale tra l'altro va il nostro affettuoso augurio, perché Ettore non è presente oggi qui in redazione, si trova a Firenze per un evento bellissimo. La figlia Sara ha dato alla luce una bambina che sarà chiamata Aurora, e quindi già il nome, diciamo, è ben augurante. Noi facciamo da parte della redazione di tutta Radio Onda Rossa i migliori auguri ad Aurora, alla mamma Sara, al papà Daniele, ai nonni Ettore ed Anna Maria. Ettore sarà presente alla prossima puntata, domenica prossima sarà di nuovo al suo posto. Abbiamo cominciato, dicevo, care compagne e cari compagni all'ascolto, in maniera insolita. Antonio ha letto un brano bellissimo tratto dal libro di Thomas Sankara, al quale oggi dedichiamo una parte della nostra trasmissione. La seconda parte la dedicheremo alle questioni economico e sociali che avvolgono il nostro paese agli eventi che si sono verificati in maniera fittissima in questa settimana. Thomas Sankara, del quale faremo anche una rapida biografia, Giacomo si incaricherà di questo, per noi non significa soltanto ricordare questo straordinario personaggio che ha dato tanto al suo paese fino all'estremo sacrificio, fu assassinato 25 anni fa da colui che tuttora si trova al potere in Burkina Faso, ma noi vorremmo anche vedere un attimo alla luce, diciamo, di questo ricordo ciò che resta, ciò che ha depositato il pensiero e l'opera di Sankara nel Burkina Faso, ma non solo nel Burkina Faso, anche in tutta quell'area dell'Africa occidentale che oggi tra l'altro è avvolta da una serie di problemi immensi che vanno da questioni, diciamo, di guerre guerreggiate alla fame, all'insostenibilità da parte di milioni di persone, di uno stato di cose dalla quale l'Occidente si è fatta in maniera, diciamo, massiccia, complice con i governi dittatoriali di quell'area. Lascio la parola a Giacomo e procediamo fino alla metà, diciamo, della trasmissione di oggi su questo tema.
Sì, il motivo per cui appunto ricordiamo Thomas Sankara non è solo perché il 15 di ottobre del 1987 fu ucciso durante il colpo di Stato di Blaise Compaoré, ma anche perché appunto il suo esempio ritorna nell'attualità, soprattutto i temi che lui ha agitato sono di bruciante attualità rispetto anche ai nuovi processi di neocolonizzazione dell'Africa. E Thomas Sankara era un militare, cosa insomma un po' curiosa per chi ha portato avanti un processo rivoluzionario e democratico, ed era nato nel 1949 in quello che veniva definito all'epoca l'ex Alto Volta. Si chiamava Alto Volta, poi lui cambiò il nome in Burkina Faso, terra degli uomini integri, e lui aveva cominciato a fare un concorso per l'accesso alla scuola militare di Pritane, una scuola dove veniva formata l'armata voltaica, concorso che lui superò nel 1966. Uno dei suoi insegnanti fu Adama Touré. Adama Touré era un militante del Partito Africano di Indipendenza, di origine marxista e anti-imperialista. Fu proprio lui, Adama Touré, che gli parlò a Sankara del neocolonialismo che opprimeva i popoli, di movimenti di liberazione africana e delle rivoluzioni cinese e sovietica. Ebbe un'esperienza sempre come militare in Madagascar nel 1969, dove vide la rivoluzione del Madagascar e si rese conto, cominciò a informarsi e a formarsi delle idee politiche per capire quello che stava succedendo. E dopodiché lui tornò nel 1973 in patria, padre che aveva lasciato 4 anni prima, dove trovò appunto in quegli anni una situazione estremamente difficile, di miseria, di fame. Nel 74 fu inviato al fronte in occasione di una guerra fra il Mali e l'Alto Volta, e fu lì che Sankara anche si rese conto come questo conflitto era un conflitto fra la stessa gente divisa da frontiere artificiali che erano state fissate arbitrariamente a tavolino all'epoca della colonizzazione, ed è qui che incontrò Compaoré che poi diventerà il suo compagno di tante lotte, ma anche il mandante del suo omicidio. Tornato in patria nel 75, trovò una situazione ancora difficile perché il presidente dell'epoca, la Misana, annunciò il progetto di creazione di un partito unico e ci furono scontri, manifestazioni sindacali che rivendicavano l'aumento dei salari, migliori condizioni di vita, ma anche libertà democratica. Ed è proprio qui che nel 1976 fu nominato istruttore nel Centro Nazionale di Addestramento Commando di Po. E qui in questa fase, nel momento in cui appunto lui era istruttore del Centro di Addestramento addestramento si rese conto che i soldati, se non venivano in qualche maniera, se non gli veniva data una base politica, ogni soldato era un potenziale assassino, e quindi lui cominciò a lavorare anche con i soldati, come aveva sempre fatto anche in altre occasioni, perché lui aveva sempre pensato che comunque le persone dovevano avere una coscienza politica, e i soldati appunto senza coscienza politica erano solamente dei potenziali assassini, perciò dava loro da leggere tutto quello che all'epoca era disponibile, e richiese al Partito Africano dell'Indipendenza di organizzare dei corsi per sé sul marxismo, per i suoi uomini su tematiche meno ideologiche ma più legate alla vita politica, come le elezioni, il colonialismo, e per non restare strani al resto della popolazione, essere considerati dei conquistatori, Sankara creò con i soldati un gruppo musicale all'interno del quale potevano partecipare anche i civili. Sì, perché Sankara comunque aveva un rapporto con la musica molto molto intenso, lui stesso suonava, le uniche cose che trovarono dopo la sua morte a casa furono appunto due chitarre e un conto svuotato, insomma, quindi era una persona anche che molto molto semplice. Intanto nel Burkina continuava il periodo di forti agitazioni sindacali e gli scioperi generali, e il 25 novembre del 1980, con un colpo di Stato, prese il potere il colonnello Sayé Zerbo, appoggiato da tutta l'opposizione legale. E in questa fase Sankara divenne segretario di Stato per l'informazione, e quindi a un certo punto in questa transizione del Burkina Faso Sankara comincia ad avere anche un ruolo eminente, perché era appunto segretario per l'informazione. Il governo però non aveva nessuna intenzione di perdere quest'uomo che gli garantiva comunque un'immagine liberale. Ma Sankara, da parte sua, invece voleva mettere a nudo il comportamento dei baroni del potere anche attraverso l'utilizzo dei giornalisti, che spingeva a fare denunce sui loro abusi ed eccessi. Chiaramente questi baroni non accettavano di buon grado le lezioni di un giovane ufficiale che andava a lavoro in bicicletta e che li metteva in cattiva luce, e in occasione della riunione del Consiglio delle Forze Armate Voltaica Sankara decise di dimettersi ufficialmente per iscritto. Quindi era un uomo che non era legato, aggrappato al potere, ma che aveva una concezione del potere come qualcosa che comunque si può sempre lasciare e soprattutto che va gestito in una certa maniera. E per quanto riguarda l'informazione, lui affermò anche a proposito di uno strumento che in Africa magari è poco diffuso, cioè il cinema, quando disse che non c'è cinema senza libertà di espressione e non c'è libertà di espressione senza libertà. Sfortuna a coloro che imbavagliano il popolo. Quindi insomma, un responsabile dell'informazione che parla così naturalmente diventava piuttosto scomodo. E la situazione interna in Burkina continuava ad essere molto precaria. Nell'82 si organizzò un nuovo colpo di Stato militare a Ouaga e si richiedeva Sankara come presidente, ma lui si era dissociato da questo putsch, che non riteneva in quel momento utile, soprattutto voleva restaurare la coesione e l'unità nell'esercito, e quindi si sfilò fino a che poi nel gennaio dell'83 Sankara fu nominato primo ministro. Quindi insomma un percorso che nasce come militare, ma poi soprattutto un percorso che incrocia anche l'evoluzione del Burkina Faso dall'alta volta fino dalla prima repubblica fino a poi la costituzione appunto del potere sankarista. Allora intanto ci prendiamo una pausa musicale. Lui si chiama Black Soman, è un musicista burkinabè. Per questo suo brano Jeté au procès chanson, una sorta di lettera aperta, Bless Compore, insomma ha pagato con la vita questo brano. Quindi intanto vi faccio ascoltare.
Les plaignants dans les dons en cet erge. Je souffre d'un mal qui n'est autre que l'insécurité dans l'hôtel sans doute s'appelle le monde juvénile. Qu'il me rende compte que je n'avais pas à l'école. Monsieur l'accusé, levez-vous. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Oui ou non, dans tous les temps, mon cher accusé, nous t'écoutons hier. Un silence de deuil des martyrs envoyés, la salle, la version de l'accusé vit. altro ma a tanti. La chiesa fra la parola in sé termo. Je vous remercie, monsieur le président. Je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez de parler au nom de toutes les victimes du dérapage éducatif et de la réprime politicienne. Combien sont-ils mes frères et sœurs qui, dès les bas âges, sont mis dans les rues par leurs parents, soi-disant qu'ils sont grands, qu'ils peuvent connaître et n'ont pas été débrouillés. C'est pourquoi vous verrez, monsieur le président, des adolescentes pratiquent les plus de métiers du monde au grand plaisir du syndrome d'immunité et en tactile. C'est pourquoi vous verrez également des adolescents gangsters parce que débutés dans la rue. En calcul mathématique, mon cher président, voici la part de culpabilité de nos chers parents. Hier nous étions sous le soleil grillant, Black Soman au pouvoir parce qu'il nous avait promis les paradis. Aujourd'hui nous sommes sous les mêmes soleils, Black Soman démissionne parce que tu as trahi la cause. Tu as vraiment fait une déviation idéologique de la démocratie à l'autocratie. Les trésors publics sont privatisés, les fonctionnaires ne sont plus bien payés, les taux de chômage augmentent de jour en jour, les étudiants sont martyrisés, la misère se lit sur tous les visages, sans avoir peur des prisons ni de l'élimination physique possible.
E allora Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, questo è Vengo Anch'io, stiamo parlando di Thomas Sankara. Abbiamo al telefono un compagno, pronto, mi senti?
Sì, sento benissimo.
Bene, allora raccontaci un po', tu appunto sei burkinabè, hai avuto anche una esperienza diretta all'interno del processo rivoluzionario di Sankara, insomma che cosa è stato, cosa ha significato per il Burkina e non solamente per il Burkina questa esperienza che poi è durata dall'83 all'87 in pratica, quindi molto breve ma particolarmente intensa.
Io credo che la rivoluzione burkinabè è stata una grande esperienza per il popolo del Burkina Faso, ha portato comunque un grande senso di responsabilità al popolo del Burkina Faso. Tutto ciò che è stato fatto in Burkina in questi anni è dovuto a questa maturità raggiunta dal popolo grazie a questa rivoluzione del Burkina Faso. Riteniamo sempre di Thomas Sankara una grande esperienza, un uomo che ha saputo dare qualcosa al suo popolo, che si è dato in modo profondo al suo popolo. Questo è stato Thomas Sankara, un presidente che ha vissuto come è arrivato al potere, con un stipendio minimo, facendo un sacrificio enorme per imparare al suo popolo a saper contare su se stesso. Questo è stato la rivoluzione sankarista in Burkina Faso.
Senti, poi tu hai avuto anche delle esperienze dirette per come era costruita,
sì,
questa rivoluzione.
Sì, c'era la sicurezza a Ouagadougou in Burkina, nella capitale, durante questi 4 anni. È chiaro, ha fatto anche qualche volta Sankara amava non solo avere la sua guardia personale militari formati, però avere anche l'esperienza di guardia di guerra come guerra del corpo, dei comitati, gli elementi del comitato di difesa della rivoluzione. Io ho avuto questa opportunità di assicurare la sua guardia qualche volta pure durante questi 4 anni. Guarda, quando io parlo di Tommaso Sankara mi vengono molto brividi, anche perché sono passati comunque tantissimi anni in questo adesso. Sankara è un presidente che ha vissuto, come dicevo, in modo, non dico poverissimo, ma in modo veramente molto leale con il suo popolo. Un presidente che camminava con una Renault 5, che ha rifiutato le Mercedes, ha rifiutato i Mercedes ai suoi ministri, il stipendio dei ministri sono rimasti il stesso stipendio che avevano quando erano anche funzionari dello Stato, prima di essere ministri sotto il governo. Un presidente che ha rifiutato gli armi, le donazioni di armi dei paesi esteri, preferendo i trattori per i suoi contadini. Un presidente che ha preferito sempre accogliere le lettere credenziali di ambasciatori dei paesi esteri in campagna per far vivere la realtà del Burkina Faso, piuttosto che vivere nel palazzo di climatizzazione aria condizionata. È un presidente veramente che ha fatto tantissimo in questi 4 anni, ha portato avanti tantissime battaglie, dicendo: consumiamo quello che produciamo, produciamo quello che consumiamo. Questo è stato il leitmotiv del detto Tommaso Sankara.
È stato anche un esempio in Africa rispetto appunto a questi processi di colonizzazione. Ha criticato fortemente l'impianto della cosiddetta Franzafrique, ha avuto anche degli scontri diretti con Mitterrand.
Sì, lui ha detto: parliamo in modo uguale tra capo dei tre stati, non più con questo rapporto di colonizzatore e colonizzato. È stato quello che ha detto chiaramente la verità a François Mitterrand, non solo, a tutti i capi di stati del mondo, dicendo che il rapporto deve cambiare, soprattutto il debito è stato molto chiaro. Non siamo responsabili del debito, gli altri ci hanno portato a indebitarci, quindi siamo tutti corresponsabili, dicendo, sul debito. Non rifiutiamo di pagare, solo che non possiamo pagarlo. Questo è stato detto chiaramente da Tommaso Sankara, anche sul fatto del debito di sangue pagato dell'Africa durante la prima e la seconda guerra mondiale. È stato molto chiaro: abbiamo difeso anche noi l'Europa contro le orde di Hitler, eppure è giusto che sia riconosciuto questo debito di sangue che abbiamo pagato. Abbiamo vissuto le schiavitù, ha detto Tommaso Sankara, ed è giusto che l'Africa sia pagato per questo debito che ha pagato, per questo fenomeno che ha pagato un prezzo caro dei suoi bracci uomini molto più forti all'epoca. Quindi Tommaso Sankara si è battuto non solo per il Burkina Faso, ma per l'Africa intera, per l'umanità intera, quando è andato a Harlem, anche dei diritti degli africani, dei neri in America, ha difeso gli indiani. Quindi è stato un uomo che ha vissuto per il popolo e tutti i diritti di questo mondo, di questo pianeta.
Dillo.
Pronto?
Sì, sì, ci siamo.
Ah, okay.
Quindi sì, tu stai qua in Italia, ma immagino che hai dei collegamenti con il Burkina Faso. Come vivono in Burkina Faso a 27 anni di distanza questa esperienza? C'è un ricordo?
Io credo che il popolo burkinabè non abbia dimenticato assolutamente Tommaso Sankara, rimane un punto di riferimento, e si vede dal 15 ottobre passato, quando c'è stato l'anniversario della sua morte. Se si vede a Dagnoli, ho visto le immagini anche su Facebook, su Internet, ho visto le immagini, una marea enorme di persone che sono andate a raccogliersi sulla torre di Tommaso Sankara. Cosa significa tantissimo? È chiaro che oggi il mondo è cambiato, il modo di vedere il potere è cambiato. Non si può oggi pretendere un colpo di forza ancora in Burkina Faso per riprendere il potere da parte di chiunque sia sankarista o no, questo è da escludere. Però il popolo si sta battendo affinché comunque chi ha assassinato Tommaso Sankara e che oggi ancora sta al potere possa finalmente lasciare il potere al popolo direttamente. E quella è la battaglia che sta portando in sankarismo, in modo pacifico comunque oggi, anche perché, come dicevo, i rapporti sono cambiati. Il colpo di forza oggi non è più una cosa possibile, anche perché dovrebbe schiacciare completamente da chi ha il potere.
Bene, c'è un intervento, vai.
Sì, vorrei farti una domanda in realtà proprio sulla situazione attuale in Burkina Faso e su quello che Blaise sta tentando di fare in questo momento per poter rimanere al potere. Sono diciamo sta al suo terzo mandato e già l'anno scorso aveva tentato di costituire questo senato fatto poi per lo più da capovillaggio o da re di diverse etnie per potersi garantire attraverso un pseudodemocratico referendum la rielezione come presidente del Burkina Faso. Già l'anno scorso ci sono state diverse manifestazioni di opposizione a questo tentativo forzoso di rimanere sulla poltrona del Burkina e queste manifestazioni ed opposizioni continuano tuttora. Tu ci sai dare un aggiornamento su qual è la situazione? Bless, che con Paoré, che fu grande amico, braccio destro ma anche mandante dell'omicidio di Thomas Sankara, sta al potere, tutti lo sanno, retto da forti relazioni internazionali, anzi mantenendo un ruolo anche abbastanza da pilastro all'interno delle relazioni internazionali africane. La mia domanda è questa, appunto: qual è la situazione attuale rispetto alla figura di Blaise Compaoré che vuole tornare al potere? Qual è la condizione dei burkinabè in questo momento? Già l'anno scorso si denunciava un grosso carovita, quindi le manifestazioni contro Blaise si univano a continue manifestazioni contro l'impoverimento continuo della popolazione che subisce il contraccolpo anche della crisi occidentale. E quindi un po' qual è la situazione attuale del Burkina Faso a distanza di tanti anni dall'omicidio di Thomas Sankara e di quella che fu una rivoluzione che, anche se molto breve per quanto riguarda gli anni, portò un effettivo cambiamento anche nell'economia del paese.
Io credo che oggi la situazione è comunque molto tesa. Era previsto per l'altro ieri un incontro Blaise Compaoré e tutti i partiti dell'opposizione e anche della maggioranza per trovare una soluzione a questo famoso referendum che prevede Blaise Compaoré per il cambiamento dell'articolo 37, che consentire di presentarsi a un terzo mandato. È stato rinviato il 29 ottobre questo incontro, non si sa cosa verrà fuori. Di sicuro nessuno vuole più Compaoré ancora per un terzo mandato, nessuno in assoluto, neanche all'interno del suo partito c'è una contraddizione enorme, nessuno vuole il suo partito. Però non si sa alla fine, perché il problema fondamentale è questo: Blaise ha paura di lasciare il potere per non essere perseguito dopo dalla Corte Penale Internazionale, dal Tribunale del Burkina Faso per tutti i crimini che ha commesso durante questi 27 anni, ha molto paura. Ecco perché sta cercando di rimanere, di aggrapparsi ancora forza a questo potere. Però ci sono delle purparle, come detto prima, non si può pretendere oggi un colpo di forza, che sarebbe inutile, sarebbe un bagno di sangue che per il popolo, anche anzi la paura che possa arrivare una guerra civile nel paese. Per questo stiamo cercando la via del dialogo. Il 29 riproveva ancora per convincere Blaise Compaoré ad andarsene via, a lasciare il potere almeno, e poi in seguito si vedrà se dovrà rispondere di tutte le responsabilità dei crimini che ha commesso in questi 27 anni. Questo, la situazione attuale è questa. Di chiaro, di sicuro il popolo è molto fuori, aspetta ancora l'ultimo momento per poter reagire, e ci sono stati tantissime manifestazioni in questi anni. Fino a pochi giorni fa ancora il Palais Citoyen si è manifestato moltissimo in tutte le strade della capitale, ovunque, anche nelle grandi città del Burkina Faso, per chiedere a Blaise Compaoré di andarsene via. Il problema non è solo Blaise Compaoré, è tutto il clan intorno a Blaise Compaoré che si è arricchito in modo enorme, in modo dismisurato, il suo fratello, tutta la famiglia che ruota intorno al suo fratello, le famiglie che ruotano attorno al suo fratello, che sono arricchite in modo enorme. Questa è la realtà oggi del Burkina Faso. Ecco perché il popolo non ne può più e vogliamo almeno mettere fine a questo mandato di Blaise Compaoré.
Bene, allora ti ringrazio del tuo intervento e quindi insomma ci sentiamo presto anche per altre occasioni.
Grazie mille Giacomo e grazie a tutti gli ascoltatori della Radio Onda Rossa.
Ciao.
Addis Abeba, 29 luglio 1987. lavori della 25esima conferenza dei membri dell'Organizzazione per l'Unità Africana. Il problema del debito va analizzato prima di tutto partendo dalla sua origine. Le origini del debito risalgono alle origini del colonialismo. Quelli che ci hanno prestato il denaro sono gli stessi che ci hanno colonizzati, sono gli stessi che hanno per tanto tempo gestito i nostri stati e le nostre economie. Sono i colonizzatori che hanno indebitato l'Africa presso i finanziatori, i loro fratelli e i loro cugini. Noi siamo estranei a questo debito, dunque non possiamo pagarlo. Il debito è anche legato al neocolonialismo, dove i colonizzatori si sono trasformati in assistenti tecnici, o dovremmo dire assassini tecnici, e sono loro che ci hanno proposto dei meccanismi di finanziamento dei finanziatori. Un termine che usiamo continuamente come se ci fossero uomini il cui sbadiglio bastasse a creare lo sviluppo per gli altri. Questi finanziatori ci sono stati consigliati, raccomandati, ci hanno prestato dei dossier e delle montature finanziarie allettanti. Così ci hanno indebitati per 50, 60 anni o forse di più. Questo significa che per decenni ci hanno indotto a compromettere i nostri popoli. Il debito nella sua forma attuale è una riconquista saggiamente organizzata dell'Africa, affinché la sua crescita e il suo sviluppo obbediscano a regole che ci sono del tutto estranee, facendo in modo che ciascuno di noi diventi finanziariamente schiavo, vale a dire schiavo tout court, di coloro che hanno avuto l'opportunità, l'astuzia, la furbizia di piazzare i capitali da noi con l'obbligo di rimborso. Ci viene detto di rimborsare il debito, ma non si tratta di una questione morale, qui non è in gioco un pretesto d'onore, di rimborsare o di non rimborsare. Io vorrei semplicemente dire che il debito non può essere rimborsato, prima di tutto perché se noi non paghiamo i nostri finanziatori non moriranno, possiamo esserne certi. Al contrario, se paghiamo saremo noi a morire, possiamo esserne altrettanto certi. Quelli che ci hanno portato all'indebitamento hanno giocato come al casinò. Finché ci guadagnavano andava tutto bene, adesso che perdono esigono il rimborso. E si parla di crisi? No, signor Presidente, loro hanno giocato e hanno perso. Questa è la regola del gioco e la vita continua. Non possiamo rimborsare il debito perché non abbiamo di che pagare, non possiamo rimborsare il debito perché non ne siamo responsabili, non possiamo pagare il debito perché non sono gli altri che hanno nei nostri confronti un debito che le più grandi ricchezze non potrebbero mai pagare, cioè il debito di sangue. È il nostro sangue che è stato versato.
Scusa un attimo. Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux. Nous avons choisi de mettre en place de nouvelles techniques. Nous avons choisi de rechercher des formes d'organisation mieux adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs. Créer ainsi les conditions de dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes de l'immobilisme moyen enjeu ou du de répression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir.
C'est pas rien que des cases, elle est loin des images qu'on peut voir dans tes films nazes. Mon Afrique, elle est à l'aise dans ce millénaire. Ici on parle web, on parle net, on parle cellulaire. Mon Afrique, elle a des bases plus que séculaires, mais l'avenir se conjugue en révolutionnaire. C'est pas que j'idéalise, je suis un missionnaire, fils de Sankara, mon regard, l'œil du visionnaire. Mon Afrique, c'est pas la guerre, c'est pas la famine. De l'or et du diamant, de l'uranium, j'en ai plein les mines. Mon Afrique, c'est pas la mort, c'est pas la misère. Regarde autour de toi, c'est le soleil et puis la mer. Mon Afrique, tu peux la voir, elle est dans les rues, elle roule en Cadillac et en film, elle prend le scooter. Mon Afrique, tu peux la voir, elle est dans ma rue, elle vit à 100 à l'heure pour la campagne, elle prend la hammer.
Allora, Radio Onda Rossa, 87.9, la modulazione di frequenza, questo è Vengo Anch'io. Stiamo parlando dell'esperienza di Thomas Sankara e abbiamo in diretta Marinella Correggio del Manifesto. Pronto?
Pronto, sì, ciao. Sono solo collaboratrice del Manifesto, non sono... okay. Una redattrice.
Senti,
collaboro con il Manifesto, così come con Altra Economia, con l'agenzia stampa Adista, ecco.
Certo, però sei, diciamo, una conoscitrice approfondita, insomma, di Sankara, dell'esperienza di Sankara. E noi avevamo finito poco fa con la lettura dell'intervento che lui fece a proposito del debito, ed è proprio da qui che io mi volevo riconnettere rispetto alla, appunto, al ruolo di Sankara, alla questione del debito, delle relazioni internazionali e di come la sua esperienza e le sue scelte avessero in qualche maniera intaccato quelle relazioni internazionali che, appunto, noi abbiamo definito prima come quelle classiche della Françafrique.
Sì, sì, decisamente. Sankara come panafricano autentico che proponeva all'Africa, ma all'Africa dei capi di Stato anche, che non erano disposti ad ascoltarlo ovviamente, che proponeva un fronte comune, un fronte di pace, di disarmo e di sviluppo e di autosviluppo, di contare sulle proprie forze, no? Quello che veniva declinato all'interno del Burkina in tutti i modi possibili e con tutto il coinvolgimento possibile della popolazione, cioè appunto la non usiamo il termine autarchia, ma davvero il far da sé, il consumare quello che si produce, produrre quello che si consuma, l'eguaglianza persino nella distribuzione della fatica, del lavoro manuale, perché tutti dovevano partecipare a questo sforzo di uscire dalla miseria. E questo viene proposto da Sankara anche a livello internazionale, a partire appunto da Madre Africa. Ci sono tante volte lui lanciò questa proposta, ma ovviamente i capi di Stato africani non la colsero. Adesso Sankara sarebbe meno isolato, ecco, in quel periodo era davvero tra i pochi, aveva rapporti con alcuni paesi in America Latina, Nicaragua e Cuba, ma non c'era nient'altro, un po' con il Ghana. Adesso avrebbe forse più alleanze internazionali e questo lo proteggerebbe anche un po' di più, ma la storia non si fa con i sé.
Certo, poi comunque sia i temi che lui ha agitato sono temi che poi sono ritornati fortemente di attualità proprio in questi ultimi mesi. Ci sono stati le firme dei trattati di libero scambio che molti paesi dell'Africa hanno fatto con l'Unione Europea, trattati di libero scambio, gli EPA, che sono sostanzialmente un cappio al collo per l'economia di questi paesi. C'è un processo di nuova colonizzazione e di corsa allo sfruttamento intensivo delle risorse di questo continente, che poi nonostante tutto ha dei tassi di crescita molto alti. Quindi, insomma, il tema del debito, quello di cui parlava Sankara, è di una stringente attualità, visto col senno di poi.
Ma sì, hai detto bene, il processo purtroppo è verso una nuova ricolonizzazione e verso un'integrazione capestro, però sud-nord, nord-sud come vogliamo dirla, invece di quella asse di collaborazione sud-sud che era quello che proponeva Sankara e quello che propongono attualmente e cercano di praticare per esempio i paesi dell'ALBA, dell'Alleanza Bolivariana in America Latina. Quindi in questo senso pensiamo anche non solo alla ricolonizzazione economica attraverso questi accordi di partenariato, ma pensiamo alle guerre che sono state praticamente fomentate in Africa dai paesi occidentali, dalla loro politica fallimentare che ha fatto crescere movimenti che non c'entrano nulla con l'Africa, questi movimenti integralisti, sedicenti islamici, specifichiamo sempre, sedicenti islamici ai quali si finge di fare la guerra, ma che sono stati fomentati dall'asse del male, come lo chiamo io, NATO-Golfo, cioè la NATO, i paesi della NATO più le petromonarchie. E pensiamo a quanto un'alleanza Africa-America Latina, per non dire dell'Asia, potrebbe contrastare questo polo di belligeranti colonialisti. È un processo che ci auguriamo di vedere, ma per adesso la leva ce l'hanno in mano appunto questo binomio, questo asse del male nato Golfo, che fomenta divisioni. Vorrei leggere una frase del discorso di Sankara alle Nazioni Unite nell'83. Il mondo era in piena guerra Iran-Iraq, e lui disse: sono al fianco dei miei fratelli soldati dell'Iran e dell'Iraq che muoiono in una guerra fratricida e suicida. Ecco, il problema è questo, che appunto l'Occidente continua a dividere per imperare.
Senti, adesso
un altro spunto d'attualità, perché appunto Sankara era di un'estrema modernità nel senso buono del termine, pensiamo all'Ebola, no? E Sankara, a parte appunto che dietro chissà che cosa c'è, quindi l'azione degli americani, questo virus che è in possesso dell'esercito statunitense, eccetera, ma Sankara spiegava bene quanto le malattie dei poveri, e l'Ebola è una malattia dei poveri, sono neglette dalle autorità internazionali e ovviamente dalle multinazionali farmaceutiche, per cui invece di fare ricerca su queste malattie la ricerca va alle patologie o presunte patologie dei ricchi, quindi un altro spunto di attualità. Io penso che sarebbe interessante dal punto di vista simbolico fare una campagna per dedicare una strada a Roma, nella fattispecie a Sankara, scegliendo una strada che abbia un nome di una figura storica negativa. Molte strade sono dedicate a persone impresentabili, generali, assassini, macellai di guerra. Ecco, sarebbe forse simbolicamente una battaglia da fare. Pronto?
Pronto, ci senti? Sì.
Sì, adesso sì.
Sì.
Pronto? Oddio, non sento più. Mi sentite?
Aspetta, noi ti sentiamo, forse non senti mica, aspetta un attimo che vediamo un po'.
Adesso ti sento, okay. Non ho sentito le tue sì. Parole ultime.
Ecco, adesso c'è un intervento dallo studio, ecco.
Sì, dunque, io volevo ricollegarmi un po' a quello che dicevi per aprire brevemente altri due capitoli che poi in realtà sono in collegamento l'uno con l'altro. Uno è una frase sull'imperialismo di Thomas Sankara. Ci piace partire dalle parole dirette per descrivere chi le ha pronunciate. E sull'imperialismo Sankara dice: per l'imperialismo è più importante dominarci culturalmente che militarmente. La dominazione culturale è la più flessibile, la più efficace e la meno costosa. Il nostro compito consiste nel decolonizzare la nostra mentalità. Che si collega a molte delle riforme, delle imprese in cui si imbarcò nel breve periodo in cui ebbe a disposizione Thomas Sankara, dalla scolarizzazione alla necessità di diffondere il più possibile una consapevolezza di quello che stava succedendo non solo nel suo popolo, ma come abbiamo detto anche in precedenza era partito già durante il servizio militare con i suoi compagni soldati, quindi l'importanza di essere consapevoli di quello che sta succedendo. E che si ricollega all'imperialismo, che poi probabilmente è invece in contatto diretto con la causa, una delle tante cause che ne determinò la morte, fu appunto il blocco ai confini del Burkina Faso dell'attraversamento di armi, che poi è uno dei tanti motivi, questi attraversamenti dell'Africa di armi e non solo, che genera tuttora guerre e sangue. Quindi volevo un attimo aprire questi due canali brevemente, se ce la facciamo con i tempi.
Certamente, sì, davvero la rivoluzione burkinabè cercò di muoversi allo stesso tempo su una strada molto concreta, perché erano del tutto pratici e però anche dal punto di vista ideale e culturale, fino a cambiare il nome del paese, molto significativo questo, per staccarsi dal colonialismo anche mentale, addirittura cambi il nome del paese perché appunto è un nome coloniale e tu vuoi proprio girare pagina e quindi la decolonizzazione delle menti è centrale, questo è evidente. E per quanto riguarda il cammino delle armi in Africa, purtroppo è sotto gli occhi di tutti, l'Africa e il Burkina Faso ha purtroppo contribuito grandemente a questo, è diventata un crocevia di traffici di armi, droga e integralisti sedicenti islamici. Abbiamo incontrato giorni fa a Torino un giornalista burkinabè, il nome impronunciabile, il cognome è Zongo, come un giornalista d'inchiesta burkinabè che fu ucciso anni fa perché indagava sulle malversazioni del regime, ma ne avrete parlato, se ne parlerà. E lui diceva questo chiaramente, diceva che il Burkina Faso ha purtroppo avuto un ruolo nefasto nel fomentare guerre e sedicenti ribelli nei paesi vicini, salvo poi presentarsi come paladino delle azioni di mediazione. Quindi ecco, il grande cocco dell'Occidente, Blaise Compaoré, che media, ma nelle crisi che lui stesso ha provocato, infatti diceva, non a caso, com'è che Compaoré non si propone come mediazione nell'annosa vicenda del Sudan e adesso Sudan e Sud Sudan, il nuovo Stato, perché lì effettivamente non ha messo lo zampino e quindi lui sa bene dove può mediare, dove conosce i suoi polli. Questa è la drammatica verità, e anche pensiamo sarebbe tutto da approfondire al traffico dei diamanti. Tante volte appunto chi si occupa di Burkina Faso ha sollevato questa tragedia, no? Perché è un paese poverissimo che è tornato molto indietro anche dal punto di vista sociale ed economico, diceva questo stesso giornalista, e poi appunto si occupa di traffici, di armi e di diamanti, un simbolo proprio il contrario di quello che servirebbe a un paese così povero. E quindi ecco, l'azione di Sankara per il disarmo e per far fermare le guerre era la consapevolezza che il disarmo è propedeutico rispetto agli investimenti sociali e rispetto allo sviluppo e all'indipendenza. Finché, lui diceva anche, finché ci facciamo le guerre tra di noi, e sottolineo, allora c'erano molte meno guerre di adesso in Africa, molti meno scontri, finché ci facciamo le guerre tra di noi sarà qualcun altro ad approfittare sulla nostra pelle, ed è proprio così, continua a essere così.
Infatti il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri al mondo, siamo tra il quarto e il quinto, cioè si gioca tra il quarto e il quinto posto, tra gli ultimi fondamentalmente. E parlando tempo fa con una compagna che è venuta spesso anche in studio, Blandine Sankara, sorella di Thomas Sankara, raccontava come effettivamente in questi ultimi anni si sta scontrando lei stessa con una situazione di impoverimento ulteriore della popolazione burkinabè, di 4 volte superiore a quando era giovane, quando era piccola, quando appunto Thomas Sankara era presidente, considerando che allo stato attuale ci sono famiglie che sono la maggior parte in Burkina Faso che mangiano una volta al giorno, cosa che ai tempi di Sankara non era pensabile. Quindi il fatto che il Burkina Faso sia come quasi tutti i paesi africani in mano a poteri stranieri appunto è ancora più alla luce del giorno, se pensiamo che da poco è stato scoperto, oltre alla ricchezza della terra, alla vendita del cotone, è stato scoperto anche l'oro, e i burkinabè, il colore dell'oro non riescono a vederlo neanche nel fondo delle miniere, perché viene immediatamente preso poi in gestione da multinazionali stranieri, in primis olandesi, sempre partendo da accordi e relazioni internazionali che lo Stato non nasconde, quindi palesemente gestisce a discapito della popolazione locale. Quindi quello che si registra attualmente in Burkina Faso è un impoverimento ulteriore della popolazione, e che sta subendo ora una conversione anche di tutte le culture a monocultura a cotone, che è l'oro bianco, oltre all'oro di 22 carati, c'è questa produzione di cotone che copre tutti i territori, e circola una storiella, così come piace agli africani raccontare la realtà, per cui una donna stanca di non dar da mangiare ai propri figli cucina al marito il cotone del proprio canto, e poi gli dice: adesso mangiatelo e vedi come piace ai tuoi figli. Fondamentalmente proprio per raccontare quanto una popolazione che potrebbe tranquillamente sopravvivere, così come Sankara aveva più volte affermato e praticato attraverso il mangio e consumo a burkinabè, ovviamente invece passi ad un processo di impoverimento ulteriore, proprio per la malcuranza non solo istituzionale ma internazionale anche.
Ma certo, se non c'è un governo sociale, non c'è una redistribuzione degli introiti di queste monocolture, ovviamente queste impoveriscono, così come impoverisce l'estrazione mineraria. Se il petrolio è il liquame del diavolo, l'oro può essere lo sterco del diavolo. È molto difficile, se non in paesi rivoluzionari e contenendo tra l'altro le attività estrattive, che queste beneficino la popolazione. All'opposto, appunto, vediamo i casi dell'America Latina, seppure con molte contraddizioni, in particolare i paesi dell'Alleanza Alba, che hanno attuato una redistribuzione dei proventi delle materie prime. Pensiamo alla Bolivia per via delle recenti elezioni, ma non solo, il Venezuela, e che appunto stanno, e la cui popolazione sta uscendo dalla povertà. Poi ci sarà tutto un discorso da fare per la riconversione dell'economia, e perché il petrolio e le attività estrattive non siano solo ora per adesso e non per il futuro, perché sono insostenibili dal punto di vista climatico e ambientale. Ma noi possiamo fare poco, questo possiamo dare poche lezioni, perché siamo noi i più grandi consumatori di queste materie prime, così come di cotone. È l'Occidente che cambia abiti ogni giorno, non sono i burkinabè. Anzi, i burkinabè, come gli altri africani, poi ricomprano gli abiti usati, scartati dai consumi occidentali. C'è questo circuito perverso che tra l'altro danneggia anche l'industria locale, e che vede davvero dei fenomeni, addirittura con il coinvolgimento della delinquenza organizzata, della criminalità organizzata in Italia, nell'esportazione poi di queste di questi indumenti usati. Quindi, e questo è l'altro grande messaggio che ci lancia Sankara in questo gandhiano. Sankara davvero prese il meglio delle rivoluzioni comuniste e non comuniste in giro per il mondo. Il suo grande messaggio anticonsumista, anche nella sua vita personale, è davvero da cogliere, perché è un messaggio per il futuro. non si può appunto essere dirigenti ricchi di un paese povero e non si può essere occidentali consumisti, perché si continua a essere consumisti, molti continuano a esserlo malgrado la crisi, semmai scegliendo prodotti che costano poco ma che poi gettano subito. Non si può essere consumisti se si vuole un mondo equo e permanente, ecco quello che diceva Gandhi, al quale anche Sankara si ispirava. Vivi semplicemente affinché tutti possano semplicemente vivere, e Sankara questo l'ho preso alla lettera nella sua vita e nell'azione della rivoluzione burkinabè, davvero un esempio luminoso.
Bene Marinella, noi ti ringraziamo di questo tuo intervento e quindi
grazie a voi.
E qui insomma ci sentiamo presto, grazie.
Sì, grazie a voi, e magari portiamo avanti questa piccola campagna per una strada,
certo,
a Sankara anziché a un macellaio di guerra.
Sicuramente. Grazie, ciao.
Ciao, ciao, a presto, ciao.
E allora, a proposito di quello che si diceva prima per quanto riguarda la vicenda di Nobel Zongo, che è un giornalista appunto ucciso dagli sgherri di Blaise Compaoré, questo è un brano fatto da alcuni artisti, Tiké Jafakoli, Ismail Isaac di Diawadi, che ricorda proprio la figura di Nobel Zongo.
L'audition accidentelle de notre confrère Norbert Zongo, alias Harry Kirgo, directeur de publication de l'Indépendant.
Ils ont tiré sur Norbert, ils ont voulu le faire taire, puis ont brûlé tous ceux qui restaient, ont cassé le dossier, mais on ne va pas laisser faire, ils peuvent nous aider, tant qu'ils ne seront pas jugés, on ne va pas se taire.
Chaque instant est un supplice pour la vie, la liberté, qui n'ont de choix que d'affronter les airs s'emplissent de leurs meurtriers. Et leurs complices, en pardon à l'improviste, s'avère être un simulacre de réconciliation.
Le secret craint la lumière, l'ombre sous les écrits diffuse le mensonge. Paix respect aux âmes privées de leur corps, enterrées à tort au cimetière par la raison du plus fort.
L'histoire elle est là, leur mère était là, pleine de vérité qu'on a buté là, brûlé par le feu, éliminé là. Je veux qu'on me dise que ça m'est là, pour pas le tuer, pour pas le buter, pour pas le viser, pour pas déguiser, pour pas ne pas dire arrêtez de fuir. Le dossier les gêne, à moi de l'ouvrir.
Nous rendons justice en parfaite impartialité, les coupables vont devoir payer. Il faut bannir impunité, défendre la vérité, Norbert savait la vérité.
Ils ont tiré sur Norbert, ils ont voulu le faire taire, puis ont brûlé tous ceux qui restaient, ont classé le dossier, mais on ne va pas laisser faire.
8 marzo 1987, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Per gli uomini le promesse della rivoluzione sono già realtà, per le donne invece non sono ancora che rumori, eppure è da loro che dipendono la verità e l'avvenire della nostra rivoluzione. Questioni vitali, questioni essenziali, perché nel nostro paese non si potrà fare nulla di completo, nulla di decisivo, nulla di duraturo, finché questa parte importante di noi stessi sarà mantenuta in questo assoggettamento imposto per secoli dai diversi sistemi di sfruttamento. Gli uomini e le donne del Burkina Faso dovranno d'ora in poi modificare profondamente l'immagine che hanno di se stessi all'interno di una società che non solo determina nuovi rapporti sociali, ma provoca un mutamento culturale sconvolgendo i rapporti di potere fra uomini e donne ed imponendo agli uni e alle altre di ripensare alla propria natura. È un compito temibile ma necessario. Si tratta di permettere alla nostra rivoluzione di dispiegare tutte le sue potenzialità, di rivelare il suo significato autentico in questi rapporti immediati, naturali, necessari, dell'uomo e della donna, che sono i rapporti più naturali fra esseri umani.
Allora, questo era uno dei brani tratti appunto dalle letture dei discorsi di Sankara, da questo libro Thomas Sankara, I discorsi e le idee, edizioni Sankara, 1983-2003, 20 anni dalla rivoluzione burkinabè. E il ruolo delle donne è stato un ruolo molto importante perché nella rivoluzione di Sankara, perché lui si rendeva conto di come le donne fossero emarginate nella società burkinabè, una società soprattutto agricola e arretrata, ma contemporaneamente sopportassero il peso più forte per quanto riguarda appunto il lavoro e l'emarginazione. E attraverso la rivoluzione di Sankara alcune donne arrivarono a dei posti di potere, non per la bellezza ma perché erano effettivamente valide, attraverso alcune operazioni anche simboliche. Sankara cercava in qualche maniera di scardinare questa concezione maschilista del ruolo della donna, tant'è che si inventò delle giornate al mercato, per cui i mercati erano proibiti alle donne se non alle venditrici, mentre gli uomini dovevano andare a fare la spesa, in modo che così si rendessero conto di quanto era faticoso per una donna burkinabè portare avanti appunto il cosiddetto menage familiare.
E la condizione attuale della donna in Burkina Faso invece è ricaduta in una situazione, possiamo immaginare, di partenza. La donna si può parlare, ma può parlare all'interno dell'ambito familiare, nell'ambito che le compete, nel ruolo che le viene relegato dalla società tutta, perché non è che il Burkina Faso è tanto lontano da condizioni anche a noi molto molto più vicine, forse in maniera più eclatante, ma sicuramente è qualcosa che va scardinato a livello ancora mondiale. E una cosa molto interessante che Sankara aveva già iniziato negli anni '80 era questa possibilità che dava alle donne di ascoltare e di parlare anche in contesti pubblici, cioè la presa di una scena sociale, di una scena pubblica dalle quali invece erano escluse e lo sono tuttora. Nel tentativo di culturalizzare, di rendere cosciente il proprio popolo, non solo fa delle grosse riforme scolastiche imponendo l'obbligo scolastico, ma costruisce anche quartiere per quartiere nelle varie città e nei villaggi dei piccoli hangar, dove ogni giorno la sera ci si riuniva tutto il quartiere fatto non solo dall'uomo che può parlare, ma fatto dall'anziano, dall'anziana, dall'uomo e la donna, dal bambino e della bambina, per poter parlare e familiarizzare con delle tematiche relative all'attualità, alla concretezza, alla pragmaticità della vita collettiva e quindi problematiche sociali e politiche. Questo permetteva con il tempo, secondo appunto il punto di vista più che condivisibile di Thomas Sankara, di familiarizzare con un linguaggio e familiarizzare con un tipo di ragionamento che portava ad una vita collettiva e politica sicuramente più consapevole.
Sì, poi la contraddizione di genere era inserita da Sankara all'interno della contraddizione più ampia di classe e quindi insomma diceva esplicitamente che nonostante i processi di liberazione le donne erano tuttora e rimanevano ancora in qualche maniera in una condizione di sottomissione, anche se poi c'erano dei processi di evoluzione di consapevolezza e democratica. Una cosa che poi fa pensare rispetto all'esperienza di Sankara e come si sia accanito il potere coloniale rispetto a una sorta di damnatio memoria che un po' ricorda anche Patrice Lumumba. Il corpo di Lumumba per esempio fu fatto a pezzi e sciolto nell'acido dai colonizzatori belgi. È come se questo potere coloniale stupido e crudele non volesse in qualche maniera lasciare nessun ricordo di coloro che hanno osato sfidarli.
E questa damnatio memoria è continua ancora sul corpo di Sankara, sulla sua tomba e sulla sua memoria e sul suo operato, tant'è vero che il cimitero dove a Ouaga è sepolto Thomas Sankara è un cimitero che non sembra affatto quello di un presidente, ma che rispecchia anche un po' le scelte di vita e di vita politica di Thomas Sankara. Si tentò di spazzare via la tomba costruendoci sopra un palazzo, ma fu lo stesso quartiere che ospita questo piccolo cimitero a costruire intorno un muro e chiunque entra viene sottoposto ad un controllo da un contadino che accompagna la tomba di Thomas Sankara, circondata da quella dei generali che furono uccisi il 15 ottobre con lui. Damnatio Memoriae che investe tutti i campi. Se si pensa che l'anno scorso, il 2013, si festeggiava in Burkina i 50 anni del canale di Stato televisivo, della televisione burkinabè, e in tutte le trasmissioni commemorative non si è parlato una volta, per un solo secondo, della figura di Sankara e del suo operato. Damnatio Memoriae che presuppone anche un'incapacità da parte di chi vorrebbe ricordarlo, di chi vorrebbe praticarlo, di continuare la sua politica, perché c'è una forte repressione su tutti i livelli che investe qualsiasi cosa che coincide con la figura appunto di Thomas Sankara.
Senti, noi a questo punto ringraziamo Alessandra, Antonio, Jacuba, Marinella per l'apporto che hanno dato. Sicuramente hanno fatto conoscere a noi, ma soprattutto agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, Divengo Anch'io, non solo hanno ripristinato un ricordo di una figura fulgida come quella di Thomas Sankara, che ha dato con il suo operato, ha tentato una strada di cambiamento per quel paese, diciamo, tormentato fino a, come ricordavamo prima, al sacrificio estremo. Ma soprattutto credo che abbiamo anche dato, cercato di dare, anche se in termini ancora del tutto, diciamo, solo nei contorni, una migliore conoscenza anche di quella che è il Burkina Faso, di quella che è anche la situazione attuale. Certamente su quest'area, su questo quadrante dell'Africa occidentale, così oggi tormentata non solo dalle guerre, ma anche dalle malattie, dalla fame, dai conflitti etnici, fomentati non a caso ancora da quelle che sono le brame dell'imperialismo e del colonialismo occidentale, dovremmo tornarci sopra, perché l'Africa non può essere abbandonata a se stessa. Noi non possiamo pensare al popolo africano come a un popolo soltanto, così come ci propinano. In questo senso queste settimane abbiamo avuto dei pessimi segnali attraverso quelle che sono state le manifestazioni della Lega e dei fascisti intorno a queste questioni. Non possiamo pensare al popolo africano come a un popolo di invasori, ma è un popolo che, nel quale va ripristinata la propria dignità, nel quale verso il quale vanno fatte cessare tutte le rapine e i saccheggi che ancora continuano in quei tormentati paesi. In questo senso vi ringraziamo veramente, Alessandra, per l'apporto che ci avete dato, e torneremo sicuramente sopra queste questioni, così come stiamo facendo un po' da un po' di tempo a questa parte, attraverso questa trasmissione, di dare anche degli spaccati sulle questioni internazionali di più, diciamo, cocente attualità. Grazie.
Bene, allora concludiamo qui questo ricordo di Thomas Sankara con un brano di Smokey, un brano che un rapper burkinabè che è stato proibito, un brano che si chiama Chi Profit Le Crime, che parte proprio con la registrazione dello scontro che Sankara ebbe con Mitterrand, a proposito del fatto che Peter Botha, che era il massacratore sudafricano, poteva permettersi di stare in Francia. Sankara affronta Mitterrand, gli dice esplicitamente che Peter Botha ha le mani sporche di sangue, ma ha potuto passeggiare tranquillamente per la bella Francia, e poi da lì appunto parte il brano, e poi riprendiamo i temi classici di Vengo Anch'io.
Monsieur François Mitterrand, nous n'avons pas compris comment des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botha ont eu le droit de parcourir la France si belle. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici.
C'est un homme un peu dérangeant, président Sankara. Hein? Non, c'est vrai, écoute, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille, que moi j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi, il va plus loin qu'il ne faut, enfin, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Alors, je l'encourage, pas trop,
Thomas Sankara semble bien avoir péri au cours des affrontements d'hier au Burkina Faso. Sankara qui aurait été enterré dès ce matin. Le coup d'État aurait fait d'ailleurs plusieurs dizaines de victimes.
Proclamation. Le Front Populaire, regroupant les forces patriotiques, décide de mettre fin à ce jour 15 octobre au pouvoir autocratique de Thomas Sankara, d'arrêter le processus de restauration néocoloniale entrepris par ce traître à la Révolution d'août. Le Conseil national de la Révolution est dissous. Le gouvernement est dissous. L'organisation militaire révolutionnaire est dissoute. Le président du FASO, le secrétaire général national des comités de défense de la Révolution et les commissaires politiques sont démis de leur fonction. La patrie ou la mort.
Wesh, ainsi tout était prévu depuis le début pour la patrie. Mais au fini, c'est la mort qu'on nous a servi en quête de routine. À qui profite le crime, à qui profite le temps? Va savoir, pas besoin de sortir de maths sup pour comprendre qu'on s'est fait avoir. On a préservé la paix sans la dignité. Rendez-nous la dignité et on vous foutra la paix.
À qui profite le crime? À qui profite le crime? Mais à qui profite le crime? Mais à qui profite le crime?
Chaque citoyen est responsable de ses actes, et nos responsables ne font pas exception. Même pas ceux qui nous gouvernent, surtout pas ceux qui nous rabattent les oreilles avec des formules démocratiques tropicalisées, adaptées pour la diversion. L'histoire est celle que nous méritons, mais on doit la vérité aux enfants de la nation. Le progrès, c'est ce pourquoi on se bat, l'honneur, si ce n'est pour soi.
Ah bene, veniamo alla seconda parte della trasmissione. La vorremmo dedicare a questioni che riguardano un po' direttamente la vita economica e sociale di questo paese, partendo dal fatto, lo ricordava anche Valentina nella rassegna stampa, che questa settimana è stata costellata da una serie di iniziative, da una serie di manifestazioni che hanno messo al centro delle questioni, diciamo, importantissime. C'è stata questa grandissima manifestazione a Terni per quanto riguarda, diciamo, le acciaierie, ma lì è in ballo, Roberto, a Terni non sta in ballo soltanto una questione pur importante che riguarda l'acciaio e i rapporti con la ThyssenKrupp, quindi centinaia e centinaia di lavoratori che rischiano il posto, ma lì è tutto il tessuto del Ternano che subirebbe dei contraccolpi micidiali da una situazione di, diciamo, dismissione di queste attività. Una serie di manifestazioni che hanno coinvolto anche molti giovani in varie città d'Italia, Bologna, Palermo, Milano, per contrastare le misure che si stanno mettendo in campo sia a livello europeo che nazionale. Per dire la verità, le misure che si mettono in campo a livello nazionale ci sembrano, insomma, soltanto per il momento appaiono come una cornice però livida di situazioni preoccupanti. C'è anche una situazione istituzionale che sta in fibrillazione, questo rapporto tra il governo centrale e le regioni. C'è una questione lì per le regioni, immediatamente si parlava, e qui ci dovremmo tornare un attimo sopra, di tagli alle regioni intorno ai 4 miliardi di euro. Ma questi poi i presidenti delle regioni che non godono però, come posso dire, un grande consenso popolare dopo tutto ciò che è accaduto nelle regioni, il cosiddetto magna magna, lo dico, diciamo, alla romana perché mi pare molto efficace, non godono di buona fama, quindi si trovano anche in una situazione dal punto di vista politico e psicologico di grande difficoltà, però reclamano il fatto che, dice, se qui ci sono sti tagli, poi noi su chi ci dobbiamo rivalere? Qui ritornano in ballo eventuali tagli, si prospettano alla sanità, tagli ai servizi, e quindi si riparla ancora della un aggravamento delle situazioni dello stato, diciamo, dei ceti popolari sostanzialmente. Stiamo di fronte però a un fatto che in termini economici questa ripresa non appare all'orizzonte, vengono spostate ancora una volta più avanti i termini di un'eventuale ripresa pure del prodotto interno lordo. C'è tutta una manovra che ha coinvolto attraverso questo vertice che c'è stato a Milano l'Asia e l'Europa, più di 50 stati si sono riuniti, al centro lì pure c'erano delle questioni salienti. E lo stesso rapporto tra l'Europa e la Russia, le questioni da approvvigionamento del gas, non dobbiamo dimenticare una questione fondamentale, che attraverso le sanzioni che l'Europa ha comminato sulla scia del diktat americani all'Unione Sovietica, noi in termini di esportazione l'Italia sta perdendo dei gran soldoni e si è ridotta di almeno un 15%, un 20% l'export italiano rispetto nei confronti, diciamo, della Russia stessa. Una serie di questioni che, ripeto, hanno visto manifestazioni che sono state anche manifestazioni sentite, dure, sono state manifestazioni che sono state anche bastonate dalla repressione poliziesca. E poi c'è sullo sfondo un dato inquietante, che accanto, diciamo, a queste tensioni sociali c'è anche una tensione, una fibrillazione di tipo democratico. Qui, ecco, su una questione, senza voler, Roberto, usare termini, diciamo, catastrofici, terroristici, però qui sullo sfondo c'è una ripresa dell'azione della destra xenofoba, razzista e della destra peggiore di questo paese, che tenta una sorta di congiunzione di tutte le anime peggiori di questo paese al grido di fuori i migranti, fuori fermiamo. Addirittura qui non c'è nemmeno più il tentativo di dire fuori dall'euro soltanto o di dire no al trattato di Maastricht. Qui addirittura si torna ai trattati di Schengen, la chiusura delle frontiere, la chiusura dei confini tra gli stati europei. Questo è il quadro entro il quale poi si stanno discutendo della legge di stabilità e di questo famoso Jobs Act, del quale si sa realmente poco in termini molto concreti, però ci sono tante chiacchiere. Ecco, su queste questioni, a partire dalle questioni del TFR, io tante volte incontro, come succederà a voi, delle persone, cioè incontri nel bar, al mercato, chi lavora ancora sul posto di lavoro, ti dicono: ma intorno a queste questioni del TFR cosa sta succedendo realmente? Chi ci perde, chi ci guadagna? È una cosa opportuna, non è opportuna? Tutta una serie di quesiti molto concreti che la gente te pone. Ci sarà poi, di fronte al fatto di tante promesse, se questi, per esempio, i soldi, come dicono, non li recuperano dalla evasione fiscale, sti 3-4 miliardi che dicono, anzi pure qualcuno si è spinto pure intorno ai 10 miliardi di recupero dell'evasione fiscale, se fanno, c'è un balletto di numeri evidentemente, dice c'è sempre la valvola di salvaguardia. Guarda caso, la valvola di salvaguardia sono le accise e l'IVA, le accise, eventuali aumenti del carburante ed eventuali aumenti pure del prezzo dell'incidenza dell'IVA pure sui generi di primo consumo, e quindi andrebbe a pallino pure questa ripresa dei consumi. Cioè ci sono tutta una serie di cose che a noi ci pongono dei problemi, perché, ripeto, il quadro non è ancora chiaro, però sono quei problemi che si pone anche il cittadino comune, il lavoratore, che dice: vabbè, ma cosa accade? Che ne pensate voi? Ecco, che ne pensa Roberto, che ne pensa Giacomo di queste questioni?
Proviamo a dire qualcosa. Allora, io intanto però inizierei da una questione. Qui tutti dicevano che non c'era una lira, no? Che non si potevano trovare soldi per fare nulla. Abbiamo visto Letta, no? I famosi balletti sull'IMU, che non si trovava un miliardo per fare. Arriva Renzi e comincia a tirar fuori 10 miliardi per gli 80 euro. Ma ho tirato fuori una barchetta di soldi per tutta un'altra serie di cose. Ma allora, questi soldi c'erano o non c'erano? Qualcuno ci ha preso in giro prima o ci sta prendendo in giro ora? Perché qui non è che si può giocare con i miliardi di euro, no? Non stiamo parlando di piccole cifre. La mia sensazione è che i soldi c'erano e ci sono sempre stati. Una parte erano evidentemente accantonati, non erano spesi per mille motivi, e poi che ci sia una larga sacca di sprechi e quindi di privilegi e quindi di appannaggi per tutta una serie di situazioni che ovviamente non vogliono rinunciare a questo tipo di prebende, di privilegi, perché altrimenti non si spiega, no? cioè tu non puoi riuscire a trovare 36 miliardi o 33 quelli che saranno da oggi a domani così, dopo averne già dati 10, ripeto, per gli 80 euro. Allora, possibile che Letta non riuscirà a trovare un miliardo e questo ne trova più di 40? Io non credo che Renzi sia un pazzo, tanto più che gli hanno messo lì a controllare tutta la questione Padoan. E quale Padoan? Non è un altro che è uscito fuori dal cappello, dal cilindro di qualcuno, no, è il presidente dell'Ecofin, uomo delle istituzioni internazionali, monetarie, eccetera. E quindi si ritiene che, insomma, se pure Padoan dice no, si può fare, abbiamo le coperture, questi soldi evidentemente c'erano. Seconda questione, dice sì, vabbè, i soldi c'erano, ma da dove li tirano fuori? E questo comincia a diventare un argomento interessante, no? Senso che comportano nuove tasse e loro spergiurano che nuove tasse non ci saranno, oppure tagliano i servizi, tagliano il welfare e loro spergiurano che non è così. E quindi qui tutto il balletto sta nel capire come stanno le cose. Allora, chiaramente avremo possibilità di capire meglio come stanno le cose man mano che emergerà nel dettaglio la manovra. Attualmente abbiamo quelle che si chiamano le slide, no? Cioè alcune, diciamo i titoli, enunciazioni con qualche piccolo dettaglio, ma insomma non abbiamo la possibilità di andare a fare una disamina precisa di come stanno le cose. Quindi io direi momentaneamente possiamo lasciare in sospeso, con alcuni dubbi comunque, ma anche qualche certezza, la questione manovra. Anche perché poi il 29 ci sarà il giudizio universale, quello dell'Unione Europea, che dovrà dire se secondo l'Europa sta manovra può andare o non può andare. Quindi da lì, insomma, poi verranno fuori evidentemente una serie di conseguenze. Vogliamo parlare del TFR un attimino, magari per spiegare, sì, un po' meglio.
Vediamo un attimo come si articola questa manovra del TFR, soprattutto, insomma, capire. Senza entrare troppo in tecnicismi, insomma, alla fine questa manovra dove va? Diciamo che il TFR fino adesso è stata per le imprese una liquidità che di cui le imprese hanno estremamente bisogno. Questa liquidità le imprese, diciamo, questo salario differito lo remunerano ai lavoratori a un tasso dell'1,5 più il 75% dell'inflazione. Come ha fatto Renzi a far mollare alle imprese questa liquidità? Perché chiaramente se i lavoratori la vogliono in busta paga, è vero che è salario differito, ma diventa di fatto, una volta che entra nella busta paga, tassazione concreta, reale, perché i fondi pensioni sono tassati in una maniera diversa. Una volta che entrano, che il TFR è tassato in una maniera diversa, una volta che entra dentro il salario, chiaramente comincia a diventare IRPEF e quindi la tassazione aumenta a dismisura, quindi anche questo è un aspetto importante della questione. Ma Renzi ha messo in mezzo il sistema bancario, perché appunto le imprese mollano questa liquidità, si ritrovano senza liquidità, la vanno a chiedere alle banche, e le banche, che nel frattempo hanno ricevuto dalla BCE liquidità allo 0,15%, dicono: noi le diamo alle imprese a un tasso dell'1,5 più il 75% dell'inflazione, però vogliamo la garanzia, perché se le imprese poi non ce le restituiscono più, come facciamo? Ed ecco qua che entra in ballo la garanzia statale promessa dal governo, tant'è che Patuelli, presidente dell'ABI, è molto contento di questa operazione, perché così le banche possono sfruttare questo flusso che è arrivato dalla BCE a un tasso ridicolo, allo 0,15, e contemporaneamente piazzare questa liquidità facendosela remunerare di più. Chi ci rimette forse sono i lavoratori, perché una volta che loro inseriscono nella busta paga il TFR si ritrovano con una tassazione e quindi con uno scaglione IRPEF più alto se la tassazione rimane lo stesso. Chi ha gridato allo scandalo sono stati i fondi pensioni e i sindacati, guarda caso, perché nel momento in cui le rendite dei fondi pensioni verranno tassate non più all'11%, mi sembra, ma forse al 20%, ecco qua che i sindacati si sono arrabbiati, perché proprio lì nei fondi pensioni chiusi di categoria, che sono i luoghi fisici dove la concertazione ha, diciamo così, la sua rappresentazione concreta, reale, perché i sindacati hanno le mani in pasta in questo discorso dei fondi pensioni. Quindi l'operazione TFR, insomma, già c'ha questi chiaroscuri. Sul, per quanto riguarda la manovra, non c'è ancora un testo. Proprio il Corriere della Sera scriveva stamattina questo aspetto: a 4 giorni dalla manovra non c'è un testo, chissà che cosa stanno esaminando a Bruxelles, e poi chiaramente vedremo con i decreti attuativi.
Sì, allora magari aggiungiamo un altro paio di cose, già la lucida analisi che ha fatto Giacomo. Allora, cominciamo a dire che questa possibilità sarebbe su base volontaria, no, che è importante, perché è una cosa che tu me lo imponi, certo, di prenderlo, no? Mensilmente, quindi poi dipende dal lavoratore quello che deciderà di fare. La questione dei fondi pensione, allora, noi siamo sempre stati contro i fondi pensione, no? Ma chiaramente essere contro i fondi pensione vuole dire sostenere una pensione pubblica e totalmente pubblica, cosa che non c'è più, nel senso che con i vari tagli, cose che sono state fatte alle pensioni, se oggi un giovane che inizia a lavorare non si fa il fondo pensione o col sindacato o con i famosi PIP, si chiamano così, scusate il termine, se i piani personali, diciamo, personalizzati, uno si può fare il fondo pensione, che ne so, con le generali, con un'assicurazione XY, e gode comunque di certi privilegi fiscali. Allora, il problema dei fondi pensione, ma dov'è, diciamo, l'occulto desiderio del governo? È che i fondi pensione, che gestiscono un flusso enorme, molto grosso di risorse finanziarie, spesso e volentieri non investono in titoli di Stato italiani, che notoriamente sono tassati in maniera più bassa. Quindi, in sostanza, il messaggio occulto che manda il governo ai fondi pensione qual è? Beh, se vi lamentate, no, che si alza la tassazione, voi evitate di investire su fondi pensione esteri, acquistate fondi, obbligazioni, titoli di Stato italiani, e quindi recuperate gli sgravi fiscali, diciamo, no? Perché c'è una tassazione minore se prendi botte CCT. Questo un po' è il discorso occulto che non emerge, ma c'è, perché chi ha seguito attentamente il dibattito e alcune dichiarazioni di Del Rio, questa è una delle motivazioni principali per cui il governo da una parte alza la tassazione sui fondi pensione, ma nello stesso tempo gli fa capire che se investono sui fondi italiani la cosa viene recuperata. Allora, diciamo che c'è un calcolo di 25-26 miliardi che riguarda il flusso annuo del TFR che il datore di lavoro deve accantonare e che a fine rapporto darà al lavoratore. Che cosa accade? Accade che spesso e volentieri, prima che il lavoratore riesca a incassare il TFR, magari l'azienda fallisce, scompare, si dissolve, non c'è più, e con l'azienda scompaiono pure i soldi dei lavoratori, e quindi questo è un altro discorso da tenere presente. Seconda questione, attualmente funziona così: se tu dopo 8 anni di rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro puoi richiedere l'anticipazione del 70%, ovviamente a fronte di una documentata necessità per motivi di salute,
oppure ristrutturazione della casa, edilizia,
sì, infatti, quindi c'è già, diciamo, una certa possibilità di anticipazione. Sulla tassazione l'ha spiegato prima Giacomo, cioè il tasso dell'1,5% più il 75% dell'inflazione, e quindi, insomma, diciamo che la questione del TFR è una questione che va vista da molti punti di vista. D'altronde è anche vero che se uno non li prende mese per mese, quando andrà in pensione, sempre se il suo datore di lavoro nel frattempo non è fallito, dissolto, scappato all'estero o cose del genere, si ritroverà un gruzzolo col quale potrà investire o far fronte a una serie di problematiche che spesso vanno a finire per aiutare i figli, ma quello è un altro discorso. Se ovviamente li prendi mese per mese, questa possibilità svanisce, cioè nel senso che quando andrà in pensione non ci saranno più questo tesoretto, perché te lo sarei mangiato prima. Tutto ciò nasce però da cosa? Nasce dal fatto che gli stipendi non aumentano, e non aumentano da anni. E lì il problema però non è lo Stato, non è il governo, sono i datori di lavoro che, e i sindacati, che se non costringono i datori di lavoro a rinnovare i contratti nazionali e quindi a conseguire degli aumenti a favore dei lavoratori, è chiaro che il reddito cala, calando il reddito calano i consumi e quindi si innesca quella spirale che appunto si chiama di recessione. E allora dice, come se ne esce? E allora qui interviene lo Stato. Lo Stato ha fatto una cosa con gli 80 euro che non è stata messa bene in evidenza. Fermo restando che io sono sempre d'accordo quando si dà ai lavoratori, quindi poi si tratta di vedere il saldo tra il dare e l'avere, ma quello è un altro ragionamento. Cioè lo Stato è intervenuto sia sul mondo del lavoro privato sia sul mondo del lavoro pubblico. Ora, che lo Stato sgravasse i dipendenti pubblici ci può anche stare, perché lo Stato è il datore di lavoro dei dipendenti pubblici, ma sgravare anche i lavoratori privati vuol dire aver fatto un favore comunque ai datori di lavoro, i quali in questo modo possono dire, beh, vabbè, avete avuto 80 euro, quindi l'aumento contrattuale ve l'ha dato già il governo, che volete da noi che siamo anche messi male, cosa non vera, insomma, poi, ma questo è un altro ragionamento. Questo semmai può essere un ragionamento, ripeto, perché se lo Stato concede degli aumenti sotto vari aspetti, no? Che possono essere contrattuali o defiscalizzazione ai propri dipendenti, è un ragionamento. Ma se tu lo fai con i dipendenti privati, che quindi hanno un datore di lavoro privato, che è lui che dovrebbe aumentare, impinguare lo stipendio dei lavoratori, e allora qui qualche dubbio può venire, anche perché vengono pagati questi 80 euro con i soldi di tutti, cioè miei, di Giacomo, di Serafino, di chi ci sta ascoltando, se qualcuno ci ascolta, quindi insomma sono soldi di tutti, su cui chiaramente dovremmo ognuno di noi poter dire la propria, è giusto e non è giusto farlo. Cioè questi signori non è che dispongono i soldi loro, no, li tirano fuori dai loro portafogli e allora ok, fanno come gli pare, no, loro amministrano soldi che sono dei cittadini, tutti i cittadini, tutti coloro che pagano le tasse, e quindi quando dispongono di questi soldi devono ovviamente renderne conto ai cittadini che gliel'hanno dati. E qui, come al solito, sta cosa non pare funzionare molto, perché è un paese in cui pare che i soldi pubblici non sono di nessuno, no? Vengono così, calano dal cielo, stampati in qualche stamperia clandestina, non si capisce. No, quelli sono soldi delle tasse di tutti quanti. Quindi il discorso è aperto. Adesso poi c'è il fatto che l'aumento, o meglio l'incameramento dell'anticipazione del TFR in busta paga comporta o può comportare, per appunto coloro che hanno beneficiato degli 80 euro, che superando l'aliquota perderebbero gli 80 euro, e quindi è un cane che si morde la coda, su cui pare che il governo pare non abbia agito con malizia, almeno secondo le loro dichiarazioni, ma che si siano un po' incartati a livello tecnico, e quindi vedremo se ne escono fuori, come ne escono fuori?
Beh, è pure vero che questo sì, è vero che è reddito differito il TFR, però questa invece è tassazione certa una volta che arrivano. E poi la contraddizione di fondo è che qui in questo paese il lavoro viene tassato molto più che delle rendite.
Sì, ma anche il TFR è tassato quando tu lo riceverai.
Certo.
Ti viene tassato.
Certo.
Solo che però lì ti viene tassato in un...
Esatto, certo.
Ma li prendi dopo e giustamente li vengono tassati dopo. No, vorrei vedere che mi dai dopo, mi tassi prima, insomma non...
Beh, ma la tassazione sul TFR è più bassa della tassazione che bassa, quando sì, avviene sì, diciamo sì, a fine del rapporto
è
lavoro.
Come...
È più bassa. E
invece se viene introdotta all'interno diciamo della busta paga, questa qui viene tassata diciamo...
Secondo gli scaglioni.
Secondo gli scaglioni.
Allora, attualmente la tassazione, l'aliquota IRPEF è rapportata alla media dello stipendio degli ultimi 5 anni. Perché il tasso dell'1,5 più 75 dell'inflazione è quella che va alla rivalutazione dell'accantonamento, non è la tassazione del TFR, è una cosa diversa. Quella è una rivalutazione, mentre la tassazione che oggi si esercita sul TFR, cioè quello che verrà dato a fine rapporto, è l'aliquota rapportata alla media dello stipendio degli ultimi 5 anni più l'11% del rendimento della rivalutazione. Ora, quindi qui sono emerse una serie di problematiche di carattere tecnico su cui dice il governo che sta lavorando per poterle risolvere. Noi non lo sappiamo se lo vorranno risolvere, se lo risolveranno, ma il problema sussiste perché c'è chi può rischiare di perdere gli 80 euro se prende l'anticipazione e quella è una. E due, capire, ma mi conviene la tassazione a fine rapporto oppure no, se lo prendo subito mi alza la tassazione e quindi non mi conviene più, e queste sono questioni
però
aperte.
Mi viene da pensare che qualche tempo fa c'era stata una fortissima campagna stampa perché i lavoratori mettessero nei fondi previdenziali il TFR. E sembrava che la creazione di questa seconda gamba della previdenza fosse fondamentale per recuperare il gap pensionistico con la pensione dell'INPS. Adesso, se loro aumentano effettivamente la tassazione rispetto ai fondi pensioni, evidentemente questo discorso in qualche maniera viene meno e soprattutto va a cozzare contro gli interessi di quel capitale finanziario che sta gestendo questa sorta di reddito differito che viene dato dai lavoratori ai fondi pensione. E quindi c'è una contraddizione di fondo che forse è dovuta anche non solo al fatto di questa appunto differenza di tassazione che esiste in questo paese fra le rendite e il lavoro a favore del lavoro, ma anche per il fatto che evidentemente si vuole trasferire questa massa di denaro, di liquidità che fa molto comodo in questo momento verso altri lidi. Può anche darsi che sia questa l'essenza della manovra.
Giacomo, allora avevamo detto prima che il disegno, chiamiamolo così, occulto, sarebbe quello di convincere questa grande massa, stiamo parlando, ripeto, di circa 25 miliardi l'anno, di cui una parte, non tutta, va in fondi pensione, a investire su i titoli di Stato italiani. In questo modo sarebbero tassati di meno. Io credo che sia questa la questione. Dopodiché chi gestisce i fondi pensione, specialmente quelli di categoria, cioè quelli dei sindacati, se andiamo a vedere, perché si può andare a vedere, basta andare a vedere i vari fondi come ETA, eccetera, quello e quell'altro, come funziona, dove investono, su quali titoli investono, e nella stragrande maggioranza non sono titoli di Stato italiani. Questo un po' è il concetto. È questa la questione? Forse. Chiaramente i sindacati di fronte a questo tipo di situazione insorgono e pongono tutte le questioni che possono mettere in campo per dire no, fermi tutti, no, non togliete il TFR, ma anche gli stessi datori di lavoro, abbiamo detto prima, a parte quelli che poi scappano con la cassa, c'è il fatto che loro in pratica investono con soldi non loro, cioè quei soldi là, questi si lamentano dicendo come, ma se ci levate il TFR noi non abbiamo la liquidità, ma mica su soldi tuoi, bello. Quelli sono soldi del lavoratore, tu li utilizzi senza pagare una mazza di interesse al lavoratore, no? è un'anticipazione che tu prendi dal lavoratore, quindi tanta canizza in questo senso questi signori dovrebbero evitare di farla. Ora è chiaro che di fronte però alle lamentele dei padroni, della Confindustria, qua e là, hanno detto vabbè, facciamo in questo modo, e hanno fatto appunto, come ricordava Giacomo prima, l'accordo con l'ABI, cioè l'Associazione Bancaria Italiana, per cui il lavoratore chiederebbe l'anticipazione alla banca, la quale a sua volta si rifà sul datore di lavoro, il quale se fallisce interviene lo Stato a garanzia. Questo è tutto il teatrino messo in campo perché appunto qualcuno fa il bello coi soldi degli altri, in questo caso sono i datori di lavoro che fruiscono del TFR che dovrebbe essere accantonato per fare investimenti, e se l'investimento va male, scusate, ci è andata male, avete perso tutto, questo è.
No, io ho un'altra cosa che volevo sollevare, Giacomo, è questa. A proposito della legge di stabilità, no? E qui ci stanno una serie di pronunciamenti da parte del Presidente del Consiglio, no? Dice, allora, le tasse non aumenteranno. Poi ricordava Roberto che ci sarà una manovra comunque da 30 miliardi di euro. Dice, però, le tasse non aumentano. I servizi che riguardano soprattutto i ceti popolari non saranno toccati. Ma insomma, questo è quello che si dice. Poi se si scandaglia un pochino... Quando si dice che c'è un taglio intorno ai 10 miliardi della spesa pubblica, pare che 4 o 5 miliardi dovranno essere presi agli enti locali, regioni e comuni. Di questi 4 o 5 miliardi si sta studiando all'interno degli uffici, dei vari uffici, dei ministeri tecnici, diciamo del governo, il fatto che possa essere tagliati 2 miliardi dalla sanità. 2 miliardi non rifinanziando, questo è sempre quello che si dice, però quando si dicono alcune cose, si fanno alcune promesse roboanti, io sono un pochino scettico. Quando invece si cominciano a sentire queste altre cose, ci credo un pochino di più. 2 miliardi dal fondo sanitario previsto dal 2015, tant'è vero che Rossi, il governatore della Toscana, dice, se fanno sto taglio io porto in piazza, lui porta in piazza il popolo. Allora qui, ecco, bisogna cominciare a capire, lo vedremo adesso con i decreti attuativi, lo vedremo nelle prossime settimane quello che accadrà realmente, ma io certi segnali negativi li comincio a prendere molto molto sul serio. Questa della sanità, è evidente che se ci sono tagli di questo tipo in una sanità, a me è capitato l'altro giorno, guardate, non voglio usare questioni personali a scopo pubblico, me ne perdonino gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, mi è capitato di andare al pronto soccorso del San Giovanni, dove mia moglie doveva togliere un gesso, era stata fatta e doveva fare, diciamo, una lastra d'accertamento, era stata richiesta su un'unica, diciamo, su un unico documento, un'unica richiesta, sia la lastra che la visita medica. Beh, non andava bene, bisogna fare due certificati in maniera tale da pagare due ticket per un totale di 65 euro. Dopodiché, nonostante il decorso della frattura andasse bene, non è stata tolta a mia moglie la cosa, il gesso, perché dice il gesso si deve togliere a parte fra una settimana con altro pagamento dei ticket. Dico questo per dire, non è una questione personale, questo è un fenomeno che se vai negli ospedali pubblici, se vai nei pronto soccorso, è un fenomeno generalizzato, dove si stanno esborsando sempre più, i ticket diventano sempre più alti. Se ci sono tagli di questo tipo, noi di quale sanità usufruiremo nei prossimi mesi? Quindi grande attenzione a queste cose. Non siamo per gettare allarmi inutili, però una grande attenzione su queste questioni. Perché io ho un'impressione, Giacomo, che siccome, data poi le leggi quadro, data le cornici, dovendo essere riempite di volta in volta queste cornici, questi quadri, finiscono per diluirsi nel tempo una serie di misure che vengono fatte di volta in volta digerire, cioè una volta ti aumento il ticket, una volta ti faccio i tagli alla spesa, una volta ti taglio un servizio, c'è la questione del trasporto. Ho l'impressione che nel corso delle settimane, dei mesi prossimi, si avvicenderanno una serie di misure di volta in volta che poi alla fine, come posso dire, saranno un pochino diluite così nell'opinione pubblica fino a farle digerire.
Allora Serafino, cominciamo a dettagliare un po' la questione, no? Quando il governo dice non aumenteremo le tasse, ovviamente intende le tasse dello Stato centrale. Lo Stato si impegna a non aumentare le tasse. Il problema da dove nasce è appunto quello che dicevi tu. Il momento in cui lo Stato chiede i soldi a regioni e enti locali, il pericolo è che regioni e enti locali aumentino le tasse locali. Allora, intanto andiamo a vedere dove prenderebbero questi famosi 36 miliardi, perché la cifra è 36 miliardi, di cui circa 3 sarebbero di tesoretto, di riserva, da salvadanaio. Allora, 11 miliardi li prenderebbero sulla questione deficit, ossia andando fino a filo col 3%. 3,8 li prenderebbero dall'evasione fiscale. Ovviamente noi leggiamo quello che dice il governo, poi dopodiché
queste sono le slide, praticamente.
Non li pia e poi li vedremo. Allora, 3,8 dall'evasione fiscale, 0,6 dalla banda larga, 1 dalle slot machine, 3,6 dalla tassazione sulle rendite finanziarie e 1 per la riprogrammazione, evidentemente, no? Razionalizzazione, eccetera. Il grosso, cioè un po' meno della metà, sono i 15 che dovrebbero venire dalla spending review, la famosa spending review, che comprende tante cose, no? Accorpamenti, eliminazione di partecipate inutili, più quello che è stato chiesto direttamente a regioni e enti locali. E lì nasce il problema. Renzi dice: sarebbe una provocazione aumentare le tasse sulla sanità o su altro. Cominciano a tagliare le sacche enormi di sprechi, colpiscano i dirigenti delle ASL, i primari, i costi assurdi e irragionevoli degli acquisti nel settore sanitario. Ora, queste dichiarazioni del vero ce l'hanno, nel senso che se da una parte noi dobbiamo criticare anche aspramente quello che vuole fare il governo, è anche vero che non possiamo diventare un alibi per chi continua a rubare, mangiare, saccheggiare sulle risorse pubbliche. C'è una telefonata.
C'è una telefonata, vai.
Ah, pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Pronto?
Pronto, mi sentite?
Ci pronto? Senti?
Allora, volevo fare una domanda. C'è Standard & Poor's, Moody's e Fitch che danno voti allo Stato, alle istituzioni, ultimamente, cioè sia allo Stato Italia, sia al Comune, anche al Comune, ultimamente Fitch. Allora mi chiedo, ma cioè, i voti di queste agenzie di rating o di valutazione delle aziende si danno alle aziende, cioè alle corporations, alle companies, alle SPA, alle SRL non se ne guarda nessuno. Quindi mi chiedo, come mai, ma siamo dentro una repubblica fondata sul lavoro o siamo dentro una società privata? E il Comune è il Comune oppure pure quelli da una società privata? Perché a un certo punto, se quelli gli danno il voto, è un motivo ci sarà. Questa era la domanda. Ma se sono privati, da privato a privato, ma che volete da me? La TASI, eccetera. Tutto qua, grazie.
Grazie.
Insomma, qui bisogna dare una botta al cerchio, ma una anche a bot, che ci siano sprechi enormi. Ma poi lo vediamo, basta per i giornali tutti i giorni. Ma voglio dire, se uno è un po' informato, no? Quando cominciano ad arrestare colonnelli generali della Guardia di Finanza, amministratori, sindaci, governatori di regione, no? Galan, per non parlare del sindaco di Venezia, del Mose, ci stiamo a parlare di miliardi, ragazzi, e stiamo parlando solo di corruzione. che la Corte dei Conti ha quantificato in 160 miliardi. Ma c'è sta corruzione o è una barzelletta? Perché se c'è va stroncata. Se a questo ci aggiungiamo la sprecopoli, ossia il fatto che si spendono un sacco di soldi per consulenti amici, per vitalizi regionali, ma vi rendete conto che questi, mentre a noi ci tagliavano le pensioni, si davano il vitalizio a 50 anni con una media di 3.000 euro al mese e irreversibili pure per le mogli, no? Cioè, di fronte a sta roba non è che possiamo dire Renzi, e no, dobbiamo dire governatore, sindaco. Cioè, se devo dare una mazzata a Renzi, ma a maggior ragione la vogliamo dare a chi ci ruba sotto il naso tutti i giorni? E chi ci ruba sotto il naso è chi amministra le comunità locali, dalle regioni alle province e ai comuni. È pur vero, d'altronde, che noi abbiamo regioni che hanno solo 130.000 abitanti. Ci abbiamo messo in piedi una regione per 130.000 abitanti, stiamo parlando della Val d'Aosta, oppure per il Molise, che ha 300.000 abitanti, cioè meno di un quarto degli abitanti di Roma.
E c'hanno pure le ambasciate a Bruxelles, questo.
E noi ci abbiamo fatto la regione sopra, cioè, e poi per non parlare della Lucania, quello e quell'altro, la Sicilia a statuto autonomo, se vanno a vedere le spese, le pensioni d'oro eccetera, è un magna da far paura. Quindi mettiamo da parte un attimino il governo, no? Ma non perché non ne dobbiamo parlare, anzi ne dovremmo parlare tanto e tanto ancora, ma vogliamo cominciare a piegare di petto le situazioni locali. E perché non si fa? Ma perché sono tutti collusi, perché sta gente qua, oltre che a mangiare quattro canacce, fa mangiare un sacco di gente. Chi si mangia il panino, chi si mangia ostriche e champagne, ma mangiano tutti. E è chiaro che tutta sta massa che ruota intorno a sto carrozzone di corruzione, di clientelismo, sostiene alla morte questo tipo di status quo, è evidente. Allora, se per tagliare, per dare i soldi che vuole Renzi, quello dice: ma io devo rinunciare a mangiare lo champagne, caro Renzi, tu attacchi, io aumento le tasse ai cittadini. Perché qui il problema è: si vanno a tagliare effettivamente, cioè le regioni stanno veramente così a filo, avendo eliminato sprechi, corruzione eccetera eccetera, da non poter dare nulla, e quindi sono costretti per mantenere i servizi a aumentare le tasse, oppure gli sprechi, le sacche da tagliare ci sono, non lo vogliono fare perché è lì che pappano, e quindi di conseguenza dicono: non possiamo, dovremmo toccare la sanità, quindi dobbiamo aumentare le tasse. E qui Renzi si è incazzato. Chi c'ha ragione? Allora, il discorso io lo voglio fare in maniera laica, il che non vuol dire dare ragione a Renzi, ma vuol dire dare a Renzi quel che è di Renzi e a chi governa le regioni, i comuni e le province quello che è loro. E siccome che chi ci sta dentro lo sa bene come stanno le cose, dalle consulenze agli sprechi, la famosa siringa che costa quattro volte a seconda della regione eccetera, allora queste cose però vanno messe sul piatto. Ma che è roba nostra? Ma che è roba della sinistra questa? Cioè la sinistra intesa nel senso chiaramente come la intendiamo noi. Ma io non credo, questa è roba dei magnaccioni, dei forchettoni, bianchi e verdi.
È chiaro che queste sacche di spreco sono indifendibili. Il problema è che quando si trasferisce la tassazione dalla tassazione centrale a quella periferica, ecco che lì a quel punto entra in azione un meccanismo per cui si tagliano i servizi e non gli sprechi. Questa questione degli sprechi in qualche maniera secondo me ha anche a che vedere con la bolla del debito pubblico, cioè nel senso che poi questa è servita a creare un consenso, e l'esplosione del debito pubblico che è iniziata intorno agli anni 80 ha anche questa finalità, cioè attraverso gli sprechi e attraverso l'utilizzo del denaro pubblico non solo si sono create queste sacche di rendita, ma si sono create anche delle situazioni per cui si è creato il consenso intorno a questa classe politica regionale o comunque periferica. non credo che ci sia uno scontro fra il potere centrale e queste sacche di potere. Il problema è che poi si traduce tutta questa richiesta di taglio degli sprechi obiettivamente in una questione di taglio dei servizi, e questo potere locale ormai è indifferenziato, cioè non ha più niente a che vedere col discorso sinistra-destra, è qualcosa che proprio ha a che vedere con una gestione del territorio che poi naturalmente ha degli esiti disastrosi, e questo lo vediamo tutti i giorni.
No, ma la questione è questa.
Infatti i forchettoni bianchi, rossi e verdi.
Certo. No, ma questi sì, i forchettoni tricolori, questi, ma il problema è questo qua, insomma, l'accennava adesso Giacomo. Poi alla fine, se c'è uno spostamento da tassazione dai livelli centrali a quelli periferici, la gente basta che andà un po' in giro, dice: a me le tasse mi derivano dal comune, da addizionali comunali, regionali o mi derivano dallo Stato, me ne importa poco. Io so solo che m'entrano meno soldi in tasca, m'entrano meno servizi. Io facevo l'esempio prima, ma vi rendete conto che per togliere in gesso ci vanno in una struttura pubblica 100 euro
di ticket, voglio dire. Ma io come cittadino non posso dire me ne frega niente. No, ti deve fregare.
No, ti deve fregare nel senso di capire cosa sta succedendo. Però il peso che grava sul cittadino è quello. Viene spostando, diciamo, nominalmente la cosa, ma è un peso che grava materialmente sulla vita materiale del cittadino, e il cittadino se ne deve fregare di ciò che accade. E regioni, qui c'è tutto sto disastro delle regioni, no? Renzi c'ha pure buon gioco, Giacomo, nei confronti, diciamo, del popolo, perché quando tu evochi le regioni evochi il disastro, evochi Genova, evochi il dissesto del territorio, evochi le ruberie, evochi, diciamo, cifre esagerate che vengono date ai consiglieri, fondi che venivano dati ai vari partiti che nessuno poteva controllare. Quindi è evidente che le regioni così come sono oggi sono in visa a tutti noi, e il problema è questo. Ma se tagliassero allora le regioni, ma è impensabile, lo ricordava Roberto, che ci siano regioni e il Molise che si è staccato dall'Abruzzo, la Luca. Allora intervenissero strutturalmente su alcune questioni, se vogliono fa tagli seri contro gli sprechi, infatti, contro il malaffare.
Questo semmai che Renzi dovrebbe fare.
È questo voglio dire.
Non possiamo chiedere allora a Renzi di fare rivoluzionario.
No, ma noi non
però, però possiamo incazzarci su chi ci ruba i soldi. E che gli ruba sotto il naso, capito come?
Certamente, però io non voglio che adesso, di fronte, diciamo, a questa che può essere pure una battaglia di tipo populista e demagogico contro tutti e tutti, perché Renzi non lo sottovalutiamo, io non l'ho mai sottovalutato, l'abbiamo chiamato Stenterello così un po' per divertimento dai microfoni di sta radio, però Stenterello è furbo, perché era furba la maschera di Stenterello, ma sono furbi pure tutto quello che c'ha dietro. Cavalca anche in maniera populistica tutto il disagio del popolo. Oggi è facile andare contro questi sindacati inetti che hanno prodotto dei danni e oggi fanno mamma come sto male. È facile andare contro ste regioni che hanno prodotto i danni che hanno prodotto, però il punto diventa questo, è il punto di ricaduta, che sono le decime, chi le paga? Io intravedo per il futuro che ste decime vengono pagate dai soliti noti. Io non vedo masse popolari che hanno una prospettiva oggi un pochino più florida. Io le vedo, possiamo dare anche alcuni dati, per esempio dai 24 ai 35 anni nell'ultimo dal 2008 a oggi sono aumentati di 2 milioni di disoccupati. In questa, tutti si riempiono la bocca, i giovani, bisogna fare qualcosa per i giovani. Sta di fatto che dal 2008 ad oggi, cioè col governo Monti, col governo inizio Berlusconi, Monti, Letta e adesso Renzi, i giovani stanno in ambascia peggio di prima. Cioè, ecco, i punti di ricaduta poi sono questi, di sofferenza.
Sì, andiamo in chiusura. Io penso che uno dei punti fondamentali, volendo dare, come dire, dell'ottimismo, è riformulare il capo quinto della Costituzione, perché qui non c'è niente da fare. Cioè, o tu intervieni col bisturi, anzi col macete, no? Su sto cancro che si mangia una barca di soldi, che è la corruzione pubblica del pubblico, o se non ne esci. Ma oggi le regioni hanno un'autonomia per cui lo Stato centrale non ci può entrare, al massimo può entrare la magistratura, ma ci possiamo affidare alla magistratura?
Ma neanche allo Stato centrale, perché è funzionale l'esistenza di queste sacche di corruzione a una certo, a una certa tipo di struttura, insomma, quindi evidentemente non c'è la volontà politica. Poi Renzi era anche un amministratore locale, perché era sindaco di Firenze, certo. Quindi diciamo che questi passaggi li conosce bene. E il problema è che poi la lotta contro la corruzione comporta la modernizzazione, ma di che tipo? La modernizzazione tipo capitalista, efficientista del paese, e bisogna anche vedere qui che cosa è il progetto complessivo. Io penso che è facile agitare la questione della corruzione quando si tratta appunto di dover tagliare l'età, di dover aumentare le tasse e non far vedere che lo aumenta lo Stato, però è anche vero che tutto questo è funzionale a certe strutture di potere di cui Renzi non è estraneo.
Comunque, insomma, visto che la rivoluzione non è all'ordine del giorno, no, attualmente
la prossima settimana,
tarda settimana, almeno
non bisogna mai porre limiti alla provvidenza.
Fate gli spontaneisti, in tarda settimana ci servono, tu, non è che oggi e domani. No, voglio dire, non è all'ordine del giorno, purtroppo, un'insurrezione popolare, no? Che butti via i forchettoni, i tricolori e Renzi, tanto per capirsi, perché sennò qui
se no si cade in equivoco,
qualcuno comincia, no, potrebbe pensare male, non essendo all'ordine del giorno. Io oggi dico, se bisogna aumentare il reddito delle persone senza aumentare la tassazione, e se questo si riesce a fare aumentando le tasse sulla rendita finanziaria, sulla corruzione, sul contrasto all'evasione fiscale, ben venga. Nel frattempo prepariamoci bene, senza fare gli spontaneisti, no? Per l'altro appuntamento.
Ma insomma, tu dai tempo 3 settimane.
Almeno 3 giorni.
Mesetto, siamo ottimisti.
Va bene. Allora, siamo alle 13.05. Giacomo, possiamo considerare.
Possiamo salutare qui.
Salutiamo qui. Dubbio. Un saluto particolare a tutti i compagni e le compagne che purtroppo, per i motivi che sappiamo, non possono godere in questi giorni della piena libertà, a tutti i compagni che stanno in carcere, che stanno agli arresti domiciliari, che hanno obblighi di firma. Un abbraccio, mi consentite, voglio essere anche così, faccio come i preti, un abbraccio particolare pure a tutte le compagne e i compagni che non stanno in buona salute, perché la salute poi innanzitutto. E ancora un saluto e un augurio a nonno Ettore, che speriamo di rivederlo la prossima settimana, quando comincerà, diciamo, questo furore, questo furore rivoluzionario comincerà a montare. Adesso, a parte gli scherzi, un abbraccio, un saluto a tutti, alla prossima.
Stanno in galera o agli arresti domiciliari per le lotte sociali e politiche.